En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Francesco Saverio, che a cui era presentato un ideale della forma di missione che qui si può dire nasce nel Cinquecento. Ricordiamo solo che è spagnolo, a Parigi incontrò Ignazio di Loyola, insieme a qualcun altro cominciarono la Compagnia di Gesù, fu ordinato sacerdote a Venezia e il Papa a Roma lo inviò in Oriente e poi soprattutto è stato in India, è stato in Sri Lanka, in Giappone, è morto a 46 anni.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 1, versetti 12-18. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Tu sai che tutti quelli dell'Asia, tra i quali Figelo ed Ermogene, mi hanno abbandonato. Il Signore conceda misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha più volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Anzi, venuto a Roma, mi ha cercato con premura, finché non mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso Dio in quel giorno. E quanti servizi egli abbia reso a Efeso, tu lo sai meglio di me. Parola di Dio.
Segnalo un problema nella traduzione, però è anche poi un problema di interpretazione nei versetti di oggi, particolarmente il versetto 12 e 14. La CEI, la traduzione della CEI, dice: conosco, so, infatti in chi ho posto la mia fede, sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Questo è il versetto 12. Questa espressione, ciò che mi è stato affidato, e poi, come se è segnalato in nota della Bibbia di Gerusalemme, si segnala che invece la Bibbia di Gerusalemme traduce il mio deposito. E questo è quello che c'è nel testo. Nel testo greco c'è il mio deposito, che è un'espressione che torna al versetto 14, dove non c'è mio deposito, ma c'è il buon deposito. Qui è tradotto il bene prezioso che ti è stato affidato, in realtà è un'espressione che interpreta la parola il buon deposito. Questo, segnalo solo questo perché è un problema per gli interpreti. E al versetto 12, il mio deposito è ciò che Paolo ha affidato a Dio, non ciò che Dio ha affidato a Paolo. Di per sé dovrebbe essere così. Quindi questa è un'interpretazione che cerca di risolvere il problema. perché non si sa che cosa Paolo abbia affidato a Dio. Paolo dice che Dio è capace di custodire fino a quel giorno, fino al giudizio, ciò che io gli ho affidato. Il mio deposito è il deposito che Paolo ha affidato a Dio. Questo dovrebbe essere la logica, come è scontato che l'esortazione del versetto 14, custodisci il buon deposito, è il deposito che Dio ha dato da custodire a Timoteo. Ecco, segnalo solo questo. Io penso che qui si potrebbe risolvere la cosa traducendo in modo un po' diverso, una sfumatura diversa, al versetto 12. So infatti in chi ho posto la mia fede. Io tradurrei: so infatti, conosco infatti colui al quale mi sono affidato, per pistefka. Conosco colui a cui mi sono affidato e sono convinto che lui è in grado di custodire, poi tra virgolette, perché gioca su questa parola, il mio deposito, cioè ciò che gli ho affidato, cioè me stesso. Io penso che questo sia il se, possa essere il senso. Tutto questo per dire che, per introdurre il nostro dialogo sui contenuti di questo brano.
Io volevo proprio chiedere questa cosa, se era possibile tradurre, invece che so infatti a chi ho creduto, se si poteva tradurre io conosco colui nel quale ho creduto. Conosco, io lo conosco, non so, ma lo conosco, conosco lui.
Sì.
Conosco colui nel quale ho creduto, oppure come hai detto tu,
a cui mi sono affidato,
ma so a chi ho creduto, da meno l'idea di questo, lo conosco. Mm. Conosco colui al quale mi sono affidato. E poi volevo fare anche io un'altra osservazione di traduzione, quando dice, anche qui c'è un gioco di parole, colui al quale ho creduto e credo che egli è capace, sì, di conservare il mio deposito. So colui in cui ho avuto fede, a cui mi sono affidato, e ho fede che egli è capace di conservare il mio deposito. Poi un'altra cosa che mi chiedevo, al versetto 12, è questa la causa dei mali che soffro? Quale esattamente? L'annuncio, o più specificatamente l'annuncio della risurrezione? Questo vediamo che è un problema nella lettera. Ci sono alcuni che dicono che la risurrezione è già avvenuta e quindi negano che ci sia l'attesa di un'altra risurrezione. Comunque, certamente questo tema mi sembra dell'immortalità, della vita che ci attende, mi sembra molto centrale in questa lettera. E poi un'altra cosa, sempre di termini, quando dice, sempre al versetto 12, è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. E volevo segnalare questa espressione, quel giorno, perché evidentemente è un'espressione biblica, la troviamo quasi come un ritornello proprio nei capitoli di Isaia che leggiamo a mattutino, quel giorno. E qui è diventato il giorno ultimo, non tanto il giorno della manifestazione o del giudizio, che forse in Isaia sembra essere ancora non un giudizio finale, almeno in certi passi, invece qui è quel giorno è diventato il giorno ultimo del giudizio finale del Figlio dell'uomo e della sua glorificazione, manifestazione gloriosa.
Questi due versetti, sì, anch'io mi sono fermata qui perché Tanto la Vulgata dice qui ho creduto, sia cui credi de certo sum, il depositum meum, ecco, quindi mi sembra chiaro che sia il deposito che Paolo nella famiglia paolina è il cavallo di battaglia, questo scio qui credi di certo sum, io l'ho cantata per 20 anni, depositum meu. E qui nella mia traduzione interlineare dice che ho dato, io dico so a chi ho dato, chi ho creduto, a chi ho dato fiducia. Ecco, quando uno lascia un deposito, mi sembra molto bella questa, si fida di a chi dà questo. So che nella legge romana è proprio così, ecco, io ti affido un deposito, non superarlo, non rovinarlo, perché io, ecco, che tu lo possa custodire. Allora, questo deposito, io ho trovato una noticina che forse Giovanni, qualche anno fa che abbiamo fatto questa lettera, il deposito, io poi penso così, ecco che l'ho capito così, le noticine della Bibbia dicono che sono le opere buone, questo deposito che Paolo dà a Fida, ma mi sembrava più di più le tribolazioni, no? La sofferenza, che sono, lui spera, un peso di gloria, che Dio poi appunto lo custodisce fino a quel giorno. Quindi è questo il deposito che Paolo affida al Signore. Insomma, lui è un uomo in catene e sta per essere ammazzato, voglio dire, è questo che dà, sembrava così, quindi questo peso di gloria sono le tribolazioni che lui mette nelle mani di Dio, e Dio sa che lo custodisce fino a quel giorno. Il versetto 14 invece è rivolto a Timoteo, no? Ha un significato della dottrina che Paolo ha trasmesso a Timoteo, il quale deve custodire intatto tale quale, cioè come l'ha ricevuto da bocca a bocca da Paolo. Mm-hmm. E qui mi sembra che ci sia l'affermazione, il problema, insomma, della tradizione orale, trasmessa dagli apostoli fino, ecco, con l'assistenza dello Spirito Santo. Qui c'è il discorso anche dei nostri fratelli i protestanti, insomma, che scritti non sono d'accordo sulla scrittura. Invece qui mi sembra che ci sia tutto il discorso della tradizione, tradizione orale, che certo senza l'aiuto dello Spirito Santo sarebbe quasi impossibile e quasi assurda. Ecco, la tradizione orale, ecco, ha proprio questo compito, ed è uguale alla scrittura. Scrittura, il Dei Verbum lo spiega molto bene.
Anch'io mi sono fermata su questi versetti e mi pare che appunto la lettera, la traduzione dei Paolini, Lettera Pastorali, e dice proprio, insomma, è detto come è stato un po' detto, però ci sono ancora dicono, perché so a chi ho creduto, cioè Paolo ha avuto, diciamo, la rivelazione lungo la strada, quindi a chi ho creduto, a Gesù, e sono pienamente convinto che egli ha potere di custodire, la parola giusta nel greco è dynamis, quindi potere, lui, di custodire il mio deposito fino a quel giorno. E appunto questo deposito io lo vedo come appunto la fede che Paolo ha ricevuto in questo incontro con Gesù, e che poi custodirà fino alla fine, quando dice fidem servavis, no? Dice a un certo punto nella lettera. Quindi è poi la fede nel Vangelo, in questo incontro con Dio. Insomma, il deposito, qui dice anche il commento, dice vedere, insomma, questo si rifà a cosa il diritto romano, insomma, vedere questo principio giuridico fondamentale del depositum era la bona fides in ambedue i contraenti. Quindi alla luce di questo principio San Paolo considerava se stesso e gli altri maestri della Chiesa come depositari della verità del Vangelo e niente in esso da aggiungere o da modificare. E questo deposito appunto viene poi è trasmesso a Timoteo e Timoteo lo deve custodire e, per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi.
In questo scritto, considerato da molti opera di un discepolo dell'Apostolo, Paolo richiama il carisma particolare della vocazione apostolica, un carisma che è stato donato anche a Timoteo attraverso la consacrazione compiuta dall'imposizione delle mani sia da parte di Paolo che di tutto il collegio dei presbiteri. La persona, in questo caso, è così trasformata in testimone del Cristo e ministro dell'Evangelo, con una donazione totale che può condurre anche al carcere, come ti ricorda Paolo stesso. Norma dell'impegno missionario deve essere la fede, già accennata parecchie volte negli interventi. Fede nella parola di Dio, però testimoniata dalle opere. Fede che si trasforma in fedeltà al bene prezioso ricevuto. Questa ultima espressione di origine, forse usata anche diciamo, in termini giudaici, era già stata usata con passione da Paolo nell'appello finale, nella prima lettera, e annunciava la buona notizia di Cristo, oggetto della vera fede. Quindi il missionario deve essere sempre fedele, servitore, a deposito della fede.
Ah, questo è uno dei che accennava Andrea di passaggio, è ciò che crea un'incertezza che credo che rimanga, perché riferimenti personali oggi ne troviamo già, versetto 15, 16, Onesiforo, e poi ce ne sono altri, il capitolo 4 da davanti, e fanno pensare piuttosto a, comunque a notizie effettive, storiche, e inducono, sostengono ecco, l'idea che questa sia una lettera autentica di Paolo. Invece altri tipi, non dico che decidano diversamente, ma altre preoccupazioni, come vediamo nei concetti centrali già nel testo di oggi, il concetto del deposito, con la preoccupazione, come si può vedere al versetto 2 del capitolo 2, la preoccupazione espressa qui che che Timoteo poi si scelga delle persone affidabili, i quali siano in grado di custodire questo deposito e di trasmetterlo ad altri altrettanto affidabili, che introduce l'idea della successione, non tanto forse della successione poi nella dogmatica successiva, cioè successione apostolica, eccetera, ma comunque di una catena, di una successione che garantisce l'integrità del deposito, anche se non è qui stabilito esattamente cosa sia questo deposito, però questo tipo di preoccupazione esula dalle lettere autentiche di Paolo, non è difficile immaginare questa cosa, e perciò crea da un lato le notizie storiche qui, personali, è una lettera molto personale dove ci sono molte notizie, inducono a pensare a Paolo, è difficile inventare queste cose. E dall'altra parte questa preoccupazione ecco, è nuova in un certo senso, non lo troviamo. Anche certe parole che si ritrovano nelle lettere autentiche cambiano un po' di senso, non sono probabilmente prese da lì o hanno una continuità, ma non hanno una sfumatura diversa. E io vedo anche nel testo di oggi questa preoccupazione, che poi verrà confermata andando avanti, e cioè quella della custodia, custodisci il buon deposito. E questa è un'indicazione molto importante, a me pare, no? L'indicazione centrale di queste lettere pastorali, e che anche noi chiamiamo lettere pastorali, che hanno questa preoccupazione e che non deve essere, non bisogna lasciar cadere. Questa è una preoccupazione, indipendentemente dal fatto che sia, possa stabilire se è proprio Paolo oppure, come accennava Andrea citando altri, forse un discepolo. A parte questo, è chiaro che la lettera si colloca come le ultime parole dell'Apostolo Paolo, ecco, una specie di testamento, e la preoccupazione che qui è espressa, se magari attribuita a Paolo, ma in ogni caso è questa, è una delle preoccupazioni. Mi sembra che ne siano già emerse due molto importanti. Ecco, concluderei così. Una è questa, la custodia del deposito, le buone parole, ecco, le parole di vita che sono state consegnate, e l'altra è, abbiamo già trovato, ne parla oggi, ne parlerà immediatamente nei versetti successivi, al versetto 3 del capitolo 2, patisci insieme con me per il Vangelo. L'Apostolo è un esempio dei patimenti a motivo del Vangelo. Insieme diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Santa Chiesa del Signore, perché custodisca puro il deposito che le è stato affidato, lo custodisca insieme a fede e carità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi preghiamo in particolare per le chiese dell'Estremo Oriente, per intercessione di San Francesco Saverio, quindi per la Cina, per l'India, per il Giappone, per lo Sri Lanka, per le Filippine, per tutti quei popoli nelle quali le chiese sono presenti anche solo in una porzione, perché il loro sacrificio, la loro celebrazione dei santi misteri giovi per la salvezza di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché questa pandemia possa finire presto. Preghiamo anche perché lo stesso zelo e la stessa celerità nella ricerca di cure, di farmaci, possa essere profusa anche per tutte quelle malattie, anche facilmente curabili, che affliggono tanti paesi poveri, nelle quali sempre ci sono tante vittime, soprattutto tra i bambini, tra i più deboli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la Chiesa di Bologna, che in una settimana ha visto venire meno due sacerdoti di grande levatura. Preghiamo per la Chiesa, ma anche per il Vescovo e per la celebrazione dell'Eucaristia e per tutto quello che si muove come riflessione dal punto di vista pastorale per la povertà di tante comunità cristiane. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la trasmissione della fede alle nuove generazioni, perché il Signore mostri una via per poter portare il Vangelo ai giovani, per poter arrivare al loro cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Continuiamo a pregare anche per la nostra comunità, per Paolo, per Mariam, per tutte le riflessioni di questo tempo, perché il Signore ci dia la sua luce, la sua grazia per comprendere la sua volontà e attuarla insieme. Preghiamo.
Presentiamo al Signore anche le intenzioni di chi ci segue a distanza. Affidiamo alla misericordia di Dio i morenti, i morti di queste ore, soprattutto le vittime. Preghiamo.
Ascolta,
Dio, queste preghiere che ti rivolgiamo nella fiducia, confidando nel Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.